Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, oggi nuovo vertice con le regioni che chiedono meno parametri per il Gimbe, si conferma il rallentamento della curva. Il governo intanto studia il nuovo DPCM per dicembre, possibili riaperture di ristoranti e negozi. Caos Calabria, in manette del presidente del Consiglio regionale, accusato di voto di scambio e associazione mafiosa. Il governo cerca ancora il nome del quarto commissario. Oggi i sindaci in delegazione da Conte. Forza Italia, Di Maio chiude all'ingresso nella maggioranza. Tre deputati del partito di Berlusconi intanto passano alla Lega. Parte la sfida italiana dei vaccini. Il commissario Arcuri scrive alle regioni su logistica, frigoriferi, tempi e candidati per la fine di gennaio. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura partiamo con l'inchiesta che ha scosso i vertici della politica calabrese con l'arresto del presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, 68 anni, di Forza Italia. Secondo l'accusa, avrebbe favorito le cosche dell''Ndrangheta con la creazione di una società con base a Catanzaro finalizzata alla distribuzione di prodotti medicinali a una rete di farmacie e parafarmacie. Tutto questo mentre il governo non ha ancora trovato il nome del quarto candidato commissario per la sanità calabrese, ma di questo parleremo tra un attimo. Prima l'inchiesta.
Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale calabrese, avrebbe avuto il sostegno della cosca di 'Ndrangheta dei Grande Aracri e l'accusa mossa dalla DDA di Catanzaro, che lo ha fatto finire ai domiciliari. Tallini, 68 anni, esponente di Forza Italia, avrebbe aiutato la cosca crotonese ad ottenere le autorizzazioni per la costituzione di una società e di un consorzio operanti nella distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali attraverso farmacie e parafarmacie in Calabria, in Puglia e in Emilia-Romagna, società utilizzate per riciclare capitali illeciti. Il clan mafioso in cambio lo avrebbe sostenuto alle regionali del 2014. In manette sono finiti molti esponenti del clan, tra cui le mogli dei boss che gestivano gli affari da quando i mariti erano in galera, e anche diversi imprenditori. In tutto 25 gli indagati. Nell'inchiesta, denominata Pharma Business e condotta dai carabinieri, vengono contestati anche alcuni episodi di intimidazioni ed estorsioni ad imprese locali. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro.
E sentiamo anche la voce del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenuto questa mattina al microfono di Alessandro Milan. Sentiamo come ha commentato questo arresto.
L'unica cosa che posso dire è che il reato è arresto domiciliare per concorso esterno in un'associazione mafiosa e voto di scambio. Nella sostanza, purtroppo, negli ultimi anni sempre più stanno emergendo dalle indagini questa tipologia di reato. E quello è quel fenomeno che ormai che noi denunciamo da anni e che negli ultimi anni si sta emergendo, cioè il rapporto sempre più stretto tra candidati alle amministrative, alle politiche, con organizzazioni mafiose e criminali di una certa importanza.
E proprio oggi a Roma la manifestazione dei sindaci calabresi promossa da l'ANCI per chiedere interventi al governo sulla sanità calabrese, dal superamento del commissariamento alla cancellazione del debito sanitario. Sentiamo Alessandra Schepisi.
Sì, buongiorno da Piazza Montecitorio, dove si sono dati appuntamento alle 14 consiglieri e sindaci calabresi per lanciare un grido d'allarme sull'emergenza sanitaria regionale, su quella che definiscono una fallimentare stagione commissariale che dura ormai da 11 anni, pronti anche a rimettere il loro mandato se non si dovesse trovare una soluzione in tempi brevi, una soluzione che dicono non può essere calata dall'alto. Il governo, che alle 15 riceverà una delegazione di sindaci, vorrebbe chiudere la partita del commissariamento entro la settimana con la nomina del quarto commissario dopo il flop dei precedenti tre, evitando passi falsi. Dunque la prudenza è d'obbligo, anche se non è escluso un consiglio dei ministri già tra oggi e domani per procedere ad una nuova nomina. In pole position tra i nomi quello del finanziere cosentino Fabrizio D'Andrea. Intanto in Calabria è sceso ufficialmente in campo Gino Strada, il fondatore di Emergency, si occuperà degli ospedali da campo e dei Covid hotel. Da Roma è tutto.
Grazie ad Alessandra Asche. Pisi adesso la pagina politica ancora, perché Forza Italia aveva annunciato il possibile voto favorevole alla manovra, ma per il leader della Lega Salvini si sarebbe trattato di un inciucio. Intanto ci ha pensato il ministro degli esteri Di Maio a chiudere ad ogni possibile ingresso di Forza Italia in maggioranza.
Il possibile allargamento del governo con Forza Italia riceve il no dai 5 Stelle e dalla Lega e solleva un polverone. Luigi Di Maio chiude all'ingresso degli azzurri e posta su Facebook un vecchio articolo di quando Silvio Berlusconi lo chiamò al telefono e lui si negò. Era così allora, è così oggi, chiosa il ministro degli esteri. Ma l'intesa per cui spingono PD e Italia Viva per rafforzare i numeri, soprattutto al Senato, viene vista con sospetto anche da destra, da Matteo Salvini. L'appello di Mattarella è alla collaborazione, dice il leader della Lega, non agli inciuci o ai rimpasti. Il cavaliere è ambiguo. Risponde Antonio Tajani: Forza Italia è e rimarrà all'opposizione. Non è inciucio cercare di far approvare proposte concrete per tutelare lavoratori, imprese, famiglie e liberi professionisti. Intanto Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia vota a favore della norma contro la scalata di Vivendi su Mediaset per la difesa dell'italianità, mentre 3 deputati azzurri passano alla Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E veniamo all'emergenza Covid. Mentre il Gimbe conferma con il suo monitoraggio dei dati il rallentamento della curva del contagio, oggi nuovo incontro nel pomeriggio tra le regioni e il ministro Boccia. Si cercherà una ridefinizione del sistema dei 21 parametri alla vigilia, tra l'altro, delle nuove decisioni sulle zone delle regioni, che arriverà invece domani con i dati settimanali.
L'appuntamento è fissato per le 16 in videoconferenza. All'incontro, sollecitato dalla stessa conferenza delle regioni, parteciperanno, oltre ai governatori e al ministro Boccia, anche quello della Salute Speranza ed il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Nonostante il pressing dei governatori, i 21 criteri di monitoraggio non dovrebbero subire sostanziali modifiche, ma si potrebbe aprire alla possibilità di misure variabili a seconda delle province, premiando quelle virtuose anche all'interno di regioni rosse o arancioni e viceversa. I nuovi dati saranno resi noti domani, ma il presidente della Puglia, Emiliano, ha già chiesto la zona rossa per le province di Foggia e Bari, mentre il governatore lombardo Fontana, pur evidenziando che la Lombardia è, quanto ai dati da venerdì scorso, in zona arancione, chiede prudenza per evitare una recrudescenza del virus. Il DPCM in scadenza il 3 dicembre potrebbe essere prorogato per qualche altra settimana e poi potrebbe esserci un nuovo decreto ad hoc a ridosso del Natale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Al via in questi giorni intanto il piano vaccini dell'Italia. A coordinarlo il commissario Arcuri, che ha inviato una circolare alle regioni per avviare la macchina logistica. Entro gennaio in Italia ci saranno le prime dosi del vaccino Pfizer per le categorie più deboli, i sanitari e gli anziani delle RSA.
Sarà una sfida anche logistica quella che dovrà affrontare il sistema sanitario in vista del vaccino anti-Covid, che a fine gennaio arriverà in Italia, disponibili 3.400.000 dosi da somministrare a 1.700.000 persone, ospedali e RSA i primi. Stando alle indicazioni contenute nel piano del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, i presidi medici che saranno scelti per somministrare il vaccino dovranno avere disponibilità di congelatori con specifiche caratteristiche che permettano temperature fino a meno 75 gradi e personale per procedere alla vaccinazione di almeno 2.000 persone in 15 giorni. Le caratteristiche di somministrazione, si legge ancora nel documento di Arcuri, prevedono che il vaccino vada utilizzato al massimo entro 6 ore dall'estrazione dalle borse o dalla cella di conservazione. Anche la consegna ha un iter particolare: le fiale saranno date esclusivamente dal fornitore ad ogni punto di somministrazione. Per questo Arcuri ha chiesto alle regioni di inviare entro il 23 novembre prossimo la tabella delle strutture scelte per ricevere il vaccino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo Pfizer e Moderna, altri passi sempre in tema di vaccini arrivano oggi anche sul fronte di AstraZeneca. Ricordiamo che a livello mondiale sono 11 candidati entrati in fase 3 di sperimentazione, mentre proprio oggi l'Istituto Tumori di Milano ha confermato il virus circolava in Italia già a settembre dell'anno scorso.
Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, Oxford, IRBM è ben tollerato, soprattutto negli anziani, e induce una protezione immunitaria sia negli anziani che nei giovani. Questi risultati positivi della fase 2 della sperimentazione condotta su 560 persone sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Lancet. Il vaccino AstraZeneca, quello su cui la Commissione europea aveva puntato di più, è tuttavia nella fase 3 della sperimentazione con risultati ancora non pubblicati. Più avanti sono i vaccini di Pfizer-BioNTech, 300 milioni di dosi prenotate dall'Unione Europea, e Moderna, preaccordo firmato due giorni fa per 160 milioni di dosi. Intanto l'Istituto Tumori di Milano ha illustrato stamattina lo studio condotto sul sangue di fumatori prelevato un anno fa, che ha rilevato la presenza di anticorpi Covid già nell'autunno 2019. Non è un campione rappresentativo, hanno spiegato, non sappiamo quanti italiani avessero SARS-CoV-2 già a fine 2019, ma sicuramente il virus era in mezzo a noi e lo dimostrano le polmoniti atipiche registrate in quel periodo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso cambiamo pagina e parliamo di Satispay, la app tutta italiana per i pagamenti digitali, perché si rafforza la sua posizione sul mercato. Sentiamo perché.
I big entrano con la rincorsa in Satispay, la startup fintech italiana specializzata nel mobile payment, i pagamenti via smartphone attraverso un network alternativo alle carte di credito e di debito. La piattaforma ha chiuso un round di finanziamenti da 93 milioni di euro, portando il valore dell'azienda a 248 milioni. Un round internazionale che vede l'ingresso di Team Ventures, Square, la fintech guidata dal papà di Twitter Jack Dorsey, Tencent, il colosso dei pagamenti digitali e del gaming, e LGT Lightstone, parte del grande gruppo di private banking e asset management. Spinta dall'anno del boom del settore come conseguenza dell'emergenza Covid, la risposta degli investitori supera di gran lunga le attese. L'obiettivo iniziale di raccolta era di 50 milioni e supporta l'espansione della startup in Europa, a partire dai paesi in cui ha già fatto il proprio ingresso. Fondata nel 2013, Satispay conta in Italia oltre 1,3 milioni di utenti e più di 130.000 esercenti tra piccoli negozi e grandi brand. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12 minuti, questa era la sintesi della giornata di oggi. In questa puntata di Effetto Giorno, dopo la pubblicità, il sindaco di Catanzaro e poi la ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità sulla durata degli anticorpi. E sono buone notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, nuovo vertice con le regioni che chiedono meno parametri. Conte ok alla trasparenza, ma il sistema è complesso. Caos Calabria, e manette del presidente del consiglio regionale accusato di voto di scambio, associazione mafiosa. Il governo cerca ancora il nome del quarto commissario. Oggi i sindaci in delegazione a Palazzo Chigi. Forza Italia, Di Maio chiude all'ingresso nella maggioranza, tre deputati del partito di Berlusconi intanto passano alla Lega. Minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, è con noi il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, sindaco, la cronaca non manca perché oggi c'è un'inchiesta importante che riguarda la sua regione, è stato arrestato il presidente del consiglio regionale, poi c'è l'incontro con Conte, la questione del commissariamento della salute, della sanità.
È un lapsus. La manifestazione dei sindaci è importante.
Esatto, però partiamo un attimino leggeri, no? Perché dopo che il commissario candidato, il terzo, Gaudio, aveva rifiutato la sede di Catanzaro dicendo che la moglie non voleva trasferirsi nella sua città, si è scatenata un po' l'ironia, lei lo sa, insomma, Catanzaro è una città brutta, non accogliente, insomma, è stato detto di tutto. Le dobbiamo, diciamo, una risposta su questo, no?
Ma la signora non si riferiva alla città di Catanzaro, si riferiva, ha fatto il nome di Catanzaro perché la sede della regione è Catanzaro, che è il capoluogo, e quindi avrebbe dovuto trasferirsi nella nostra città. Però questo mi dà l'opportunità per dire che chi è sempre venuto qui a Catanzaro comprese molte personalità delle forze dell'ordine, in generale, i colonnelli, quando vanno via da Catanzaro piangono perché si trovano benissimo.
C'è anche il mare, no?
C'è il mare a 13 km, c'è la fila a 25 km. Una città tranquilla. Certo, se ci fosse il lavoro per tutti sarebbe un'altra cosa.
Il commissario alla sanità il lavoro ce l'avrebbe avuto, su questo non c'è dubbio. Senta, sindaco, a proposito di questo, cosa chiedete al governo che oggi andate a incontrare?
Noi chiediamo la fine del commissariamento perché i dati sono peggiorati negli ultimi anni e il prossimo governo regionale dovrà prendersi questa responsabilità. Non possiamo più dare mandato ai commissari che non hanno migliorato i livelli di servizi per i nostri concittadini, ma soprattutto hanno aumentato il debito della sanità in Calabria. Perché se è vero come è vero, lo dicono tutti i giornali, che ci sono delle ASP che hanno debiti per svariati miliardi di euro, si sfiorano i 2 miliardi di euro in Calabria di debito. Chi lo ha zero adesso questo debito, visto e considerato che negli ultimi 10 anni siamo stati gestiti dai commissari? E poi l'altra cosa che io ho voluto portare con grande attenzione è che siamo stanchi di avere una cifra inferiore rispetto alle altre regioni. Io non capisco perché con molte patologie in più in Calabria dobbiamo percepire dal governo centrale 1.740 euro a cittadino contro le 2.000 euro a cittadino del nord. La differenza sono 260 euro, che moltiplicato 1.920.000 abitanti sono 400 milioni di euro.
Però,
se
sindaco,
noi vogliamo rilanciare la sanità non possiamo farlo anche con la mancanza dei fondi.
Senta, io rispetto la posizione dei sindaci, anche perché so che è una posizione, come si dice, bipartisan, insomma, che va oltre le parti politiche su questa questione del commissariamento. Però mi argomenta, mi dice qualcosa sul fatto che visto dal cittadino del centro o del nord, comunque da fuori dalla Calabria, come si fa a pensare di fare a meno di un commissariamento per una regione dove ci sono livelli di infiltrazione tra la politica e la criminalità così pesanti come quelli che sono emersi anche oggi con un'ennesima inchiesta e con un ennesimo provvedimento di arresti domiciliari per il niente poco di meno che il presidente del Consiglio regionale, che tra l'altro è accusato, si tratta di un'accusa, siamo garantisti, dovremo arrivare in fondo al processo, ma ha a che fare anche proprio con la diffusione e distribuzione dei prodotti medicinali nelle farmacie.
Diciamo che io parlo da amministratore, sono per tanti anni, sono 16 anni, sei il quarto mandato, uno dei pochi eletti per la quarta volta in Italia, sono sempre rimasto distante da alcuni comportamenti e quindi io parlo per me, giustamente, non sono mai stato mischiato in questi comportamenti che non condivido, al di là del fatto che la magistratura deve svolgere il proprio ruolo, ci mancherebbe, aspettiamo la fase finale, sono vicino moralmente anche a queste persone che sono state, in questo momento sono state accusate, però determinati atteggiamenti io non li condivido, quindi la Calabria ne deve uscire fuori prima
o
poi.
Ma come però? Perché un'altra cosa che le voglio domandare è questa: dato che lei dice il commissariamento degli ultimi 10 anni non ha aiutato, anzi ha peggiorato le cose, però i dirigenti della sanità li nominano i politici regionali, il Consiglio regionale, il governo regionale. Lei è solo un sindaco, però le chiedo questo: non c'è un'autocritica da fare anche da parte della politica calabrese su come?
Assolutamente sì, bisogna nominare dirigenti capaci. Io nel mio piccolo, la mia città ha raggiunto il 72% delle differenziate perché ho nominato un ottimo dirigente nel settore ambiente e io ho un ottimo dirigente in ragioneria, per cui sul bilancio, e quindi sono un comune che non ha dissesto finanziario, non ho debiti. Le mie partecipate, contrariamente a cosa succede anche nei comuni del nord, che fanno dei buchi milionari, le mie società sono in pareggio, quindi si può amministrare, non è vero che non si può amministrare, devi scegliere dirigenti liberi che non vengono scelti dalla politica perché vicino a questo o quel partito. E i miei dirigenti non hanno colore politico, gente di destra, di centro, di sinistra. Bisogna fare questo, bisogna scegliere in base alla capacità dei dirigenti, bisogna dare del
questo è importante che lei lo dica, anche se Abramo, poi adesso io non ho modo, diciamo, di controrispondere, di bilanciare quello che lei dice con delle, diciamo, affermazioni fattuali su Catanzaro, però naturalmente la prendo in parola.
I bilanci sono pubblici,
va bene. Un'altra cosa le voglio chiedere, prima di salutarla: oggi c'è l'incontro con Conte, parlerete della questione il commissariamento più in generale, però le voglio chiedere, visto che comunque chiedete anche un finanziamento maggiore per la sanità, c'è la questione del debito che volete che venga cancellato, una riflessione sul fatto che la sanità da strettamente regionale possa, diciamo, passare a un controllo maggiore a livello nazionale, è una riflessione che viene fatta non nello stesso modo in tutte le parti politiche, ma insomma sta attraversando un po' il nostro paese. Lei personalmente cederebbe un po' di sovranità per un po' di funzionamento migliore?
Se ci fosse una qualità maggiore sicuramente sì, ma se la dimostrazione è che non riescono a nominare un commissario e noi ci dobbiamo poi attenere a disposizione dei vari ministeri, è meglio a questo punto gestirle autonomamente.
Quindi la risposta è no, non volete cedere sovranità, diciamo, scommettendo su un funzionamento migliore.
Ma come faccio a scommettere se da molte testate nazionali si evince che se ci dovesse essere il regionalismo e si partisse non dallo storico, da chi è stato più forte politicamente con la legge Stamati, e se dovessimo quindi azzerare, il Sud recupererebbe 43 miliardi. Come faccio a essere in questo momento convinto che il governo possa fare meglio se noi siamo stati penalizzati? Certo, noi non abbiamo saputo combattere, non abbiamo saputo batterci ai tavoli istituzionali per difendere la nostra regione. Magari questo facciamo un mea culpa, perché bisogna anche farlo, perché non è che siamo tutti perfetti, però è arrivato il momento di dare una risposta a chi in questo momento giustamente non vuole andare più a votare. La gente è stanca, e siccome purtroppo la fame nelle nostre regioni del sud comincia a creare dei disagi sociali, noi non reggiamo più. Quindi o c'è, come dire, un riscatto d'orgoglio, un riscatto d'orgoglio da parte
la domanda, sindaco, era semplicemente la domanda. Io la ringrazio, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. La domanda era sul fatto se, come dire, in tutto questo una ipotesi di cessione di sovranità a livello di gestione della sanità regionale nei confronti di un governo nazionale possa essere, dal vostro punto di vista, visto le difficoltà che state affrontando, possa essere presa in considerazione, visto che è una riflessione che si sta facendo. Ma la risposta mi sembrava, devo dire la verità, confusa. Non so, capito se ha risposto sì o no, confusa. Adesso invece una piccola storia, una piccola iniziativa che viene dal mondo delle aziende dei trasporti privati. Ne parliamo con Mirko Moretti, che è proprietario della Moretti Bus Service di Spirano, in provincia di Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno, eccomi. Buongiorno,
allora,
a tutti.
Parliamo di un settore che è fermo praticamente. Voi accusate perdite fino al 90% da febbraio, marzo fino ad oggi. Lei è stato promotore di una iniziativa due giorni fa. Cosa avete fatto? Poi ci spiega anche qual è la vostra proposta.
Ok, niente, praticamente l'INEA è nata attraversando i paesi delle città di Bergamo e vedendo appese alle finestre le bandiere con il cuore di Bergamo, città simbolo in questa pandemia. Mi sono quindi chiesto cosa avrei potuto fare per rendere omaggio alla mia città, e visto il periodo difficile ho pensato che la cosa migliore sarebbe stata quella di coinvolgere tutto il mio settore, tutte le aziende di autobus turistici lombarde. Ok, quindi non abbiamo fatto altro che sentirci e metterci d'accordo, e proponendo l'idea ai colleghi hanno apprezzato moltissimo questa cosa. Abbiamo scelto un posto, il parco di Leolandia, che ringrazio tantissimo per la loro disposizione e per la loro operatività ad aiutarci nel fare questo, e abbiamo creato un cuore con tutti i nostri autobus, quindi 86 autobus di 86 aziende di trasporto lombarde. Abbiamo dato forma a un cuore enorme, 86 pullman,
che poi è stato ripreso dall'alto, fotografato
con un drone, con un drone professionale abbia fatto dei servizi, dei filmati,
ha creato un po', diciamo, di, come dire, di emozione, un po' di senso di comunità,
sì,
e anche un
sì.
messaggio, però, no, perché quello che poi voi dite è che queste aziende che siete voi, insomma, che operate con gli autobus privati in genere nel settore del turismo, dato che è tutto molto fermo, più volte avete detto ci mettiamo a disposizione, visto che per questo autunno uno dei nodi stretti sarà quello dei trasporti, pensando soprattutto alle scuole, ci mettiamo a disposizione, ma poi nessuno si è fatto vivo.
Esatto. Allora, però volevo sottolineare che quello che abbiamo fatto ieri non era una manifestazione.
No, non è una manifestazione, diciamo, né polemica,
esatto,
né provocatoria. Però diciamo questo,
a tutte le, agli,
questo
a
messaggio tutte lo vogliamo collegare noi. Cioè, anzi, le faccio una domanda ancora più precisa, perché effettivamente è stata fatta un'obiezione, no, sul fatto di coinvolgere questi autobus turistici nella logistica. Si dice che sono troppo grandi per entrare nelle città piccole, però insomma, l'Italia è fatta di tante cose, no?
Cioè, anche da sorridere, perché non è assolutamente vero. Allora,
voi cosa proponete?
Noi assolutamente proponiamo, come è stato detto, di affiancare i nostri autobus turistici, che comunque sia sono lunghi 7, 8, 10, 12 metri, quindi sono grandi uguali a quelli urbani, cioè, quindi non vedo la motivazione perché noi, come è stato detto dal ministro De Micheli, non possiamo andare nei centri storici, e comunque sia le scuole non sono neanche nei centri storici, di conseguenza ne possiamo parlare anche per molto più tempo. Detto questo, a noi farebbe piacere essere primo considerati di più come categoria, perché addirittura ci hanno dimenticato con il codice Ateco nell'ultimo decreto del ristoro, e già non va bene. Secondo, vogliamo essere magari tenuti in considerazione per quanto riguarda l'affiancamento ai bus extraurbano, cioè, visto che i nostri pullman sono più comodi, su tratte un po' più lunghe, sono autobus che normalmente, quotidianamente sanifichiamo, questo è quello che noi proponiamo in più, oltre alle tantissime altre cose che possiamo dire, ma ci vorrebbe molto più tempo.
Io la ringrazio Moretti, Mirko Moretti.
L'importante,
grazie,
che passi il messaggio dell'omaggio, ecco, alla città di Bergamo,
no, assolutamente,
e tutti i medici sanitari che sono in prima linea.
Però io la ringrazio, dirmi. Moretti, però diciamo anche le cose come stanno, anche dal punto di vista di una categoria produttiva che ha le sue richieste come tutti, e che a questo punto dobbiamo dirci che o non c'è bisogno nel settore dei trasporti, proprio non c'è bisogno, perché le cose vanno bene così come stanno. Non dico adesso che siamo chiusi in casa, ma quando riapriremo, tra un po' speriamo, e magari anche le scuole, come ha detto il ministro Azzolina, e torneremo a dire ma i mezzi pubblici sono affollati, e allora noi però dobbiamo deciderci, perché o i mezzi pubblici non sono affollati, oppure queste persone che hanno delle attività economiche ferme possono essere coinvolte per dare una mano. Non è difficile, no? 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con la ricerca di studio superiore di sanità, che è una buona notizia perché dice che gli anticorpi durano diversi mesi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, nuovo vertice tra le regioni e il governo, le regioni chiedono meno parametri, il GIMBE intanto conferma il rallentamento della curva. Il governo studia il nuovo DPCM per dicembre, possibili riaperture di ristoranti e negozi. Caos Calabria in manette del presidente del consiglio regionale, accusato di voto di scambio e associazione mafiosa. Il governo cerca il quarto commissario, oggi i sindaci calabresi in delegazione da Conte. Coronavirus, anticorpi e difese immunitarie resistono diversi mesi, lo sostiene una ricerca dell'ISS, ne parliamo tra poco. Allora, 13:38 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, molti messaggi al 349-238-6666 sulla questione della sanità calabrese. Insomma, non sono messaggi commendevoli, nel senso che alcuni non si possono neanche riferire. C'è molta indignazione nei confronti del binomio debito della sanità calabrese, richiesta di cancellazione di questo debito, richiesta di fare a meno del commissariamento, che sono appunto le domande che arrivano da una parte, diciamo, della politica, ma anche della società organizzata calabrese, perché oggi ci sono i sindaci di tutte le parti politiche che vanno a Roma da Conte per chiedere sostanzialmente questo. Visto dal centro-nord è difficile mettere insieme questo, cioè un'inchiesta con la politica regionale così coinvolta in con infiltrazioni di tipo 'ndranghetistico e la richiesta di fare a meno del commissario, cioè non, è una cosa che non torna, insomma, agli occhi di chi guarda le cose da questa parte d'Italia, diciamo. Poi io ho detto rispetto per i sindaci che forse sono stufi anche del commissariamento che va avanti da 10 anni. Comunque, adesso Alberto Rioli che guarda in una direzione particolare e precisa oggi, Papa Francesco.
Il punto di Alberto Rioli.
Oggi ad Assisi è in corso un evento virtuale che vede insieme 2000 giovani economisti provenienti da 115 paesi del mondo convocati dal Papa per mettere a punto un nuovo modo di vedere l'economia, la Francesco Economy, quella che rimanda a San Francesco e all'epoca della frugalità, ma anche all'epoca della nascita dei primi banchi di mutuo soccorso medievali, ad esempio. Insomma, una visione in comune con la natura che oggi si declina con le parole chiave dell'ecologia e della sostenibilità. La pandemia aumenta le diseguaglianze ed evidenzia le contraddizioni di una certa idea di capitalismo che gli stessi capitalisti stanno mettendo in discussione. Il ripensamento che propone il Papa è spostare lo sguardo dal mercato dei beni a quello dei beni comuni, nel primo caso quello degli oggetti. In sostanza il mercato funziona e ha funzionato tanto da mettere in ombra proprio il secondo, che è quello dei sistemi di protezione sociale o delle azioni per la tutela del pianeta, ad esempio, dove l'approccio di mercato ha prodotto devastazioni e ancora rischia di produrne, compresa un'umanità di scarto, come la chiama il Papa, il cui recupero è il principale obiettivo dell'ecologia integrale promossa da Papa Bergoglio. Allora è qui che l'economia deve inventare qualcosa di nuovo, che sia solidale e produttivo insieme, senza dimenticare la vera rivoluzione che propone l'economia di Francesco. L'economia del dono, che non sia solo carità o pietismo, ma un vero cuneo tra l'idea di domanda e offerta, insomma un'altra idea di mercato.
Adesso l'abbiamo anticipato, vi vogliamo parlare di, ci sono due studi in realtà, uno che viene dall'America in corso di pubblicazione su BioNTech in fase di prestampa sulla durata degli anticorpi e delle difese immunitarie, l'altro che viene da una ricerca coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità da Paola Stefanelli che è in collegamento con noi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori.
Allora, entrambi questi studi sembrerebbero convergere sul fatto che dopo un'infezione da coronavirus la durata delle difese immunitarie permane per alcuni mesi. Sembrava in una certa fase invece che ci fossero delle incertezze nella comunità scientifica su questo, dottoressa Stefanelli, che ci fosse quasi invece un dubbio forte. Invece sembra che queste ultime ricerche che segnano un'inversione di tendenza, no? Che si stia affermando questo. È troppo presto per dirlo oppure è vero, gli anticorpi durano?
Beh, diciamo che ci sono delle evidenze scientifiche piuttosto importanti, anche quelle che si possono dedurre dal nostro studio, che certi tipi di anticorpi, in particolare l'IgG contro la spike, che è questa proteina che ricopre completamente il virus SARS-CoV-2, possono permanere per alcuni mesi. In più, nella nostra ricerca abbiamo anche potuto verificare, attraverso degli esperimenti che abbiamo realizzato nei nostri laboratori, che questo tipo di anticorpi hanno anche una capacità neutralizzante. Questo è un dato estremamente importante perché è una delle linee di difesa che impediscono al virus di penetrare all'interno delle nostre cellule. Se poi questa permanenza degli anticorpi sarà ulteriormente confermata nel tempo e se questo sarà correlato effettivamente a una durata della protezione, dovremo continuare ovviamente a valutarlo, ma è un dato estremamente importante, certo. Perché ricordo che i vaccini, quelli, ecco, che arriveranno anche da noi nel 2021, all'inizio del 2021, sono costituiti da questa proteina spike.
Ecco, infatti la domanda, scusi, che le faccio a questo punto, ma lei ha già anticipato un po' la risposta. I vaccini di cui si sente parlare in circolazione, che dovrebbero arrivare già a gennaio, primi mesi del 2021, escono rafforzati da questa ipotesi vostra scientifica?
Beh, diciamo che c'è un forte indizio che ci fa ben sperare, anche perché nel nostro studio abbiamo fatto uno studio di popolazione piuttosto vasto, credo che sia l'unico studio italiano che ha permesso di valutare i soggetti che abbiamo arruolato in due diversi prelievi anche a distanza di tempo, e nelle fasce di popolazione erano comprese anche persone ultra settantenni, e visto che questi saranno probabilmente anche uno dei target per la vaccinazione futura, il fatto di aver potuto verificare la persistenza di questi anticorpi e la loro capacità capacità neutralizzante è un fatto estremamente interessante da considerare e certamente è un elemento in più che ci dà speranza nell'efficacia di questi vaccini che arriveranno anche da noi.
Grazie Paola Stefanelli. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Ricercatrice, lo ricordo, del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che con questo studio ci rasserena un po', insomma, ci rassicura un po'. Come ci è piaciuta anche ieri sera la nazionale di calcio, Carlo Genta?
Molto, Alessio, molto, anche perché si è tagliato il traguardo, quello della qualificazione alle Final Four della Nations League che organizzeremo in casa. Ieri sera un'Italia contro un avversario di minor livello rispetto alla Polonia è stata meno brillante. L'Italia ma ha vinto 2-0 e quindi ha fatto quello che contava. Bellissimo tra l'altro il gol di Belotti e Berardi. Final Four per Belgio, Francia e Spagna oltre all'Italia. Unico così problema che si dovrà aspettare quasi un anno per vedere queste Final Four organizzate in casa, previste per
ottobre dell'anno prossimo.
Ottobre,
giusto?
Dell'anno prossimo, mi sembra, in mezzo ci sarà l'europeo, eccetera eccetera, però insomma avremmo, dopo tutte queste partite a rotta di collo, sarebbe stato bello vederle magari un po' prima.
Va bene, va bene. Comunque insomma, ci accontentiamo intanto della bella figura.
Eh sì.
E così anche dal punto di vista sportivo dell'Italia. Non so se siamo, c'è ancora Carlo? Siamo già rientrati nella top 10, nel ranking, o ancora presto?
Beh, sì, abbiamo fatto un sacco di strada, anche perché la squadra di Mancini partiti. La squadra di Mancini non perde da moltissimo tempo. Ora non ricordo nemmeno da quanto, però comunque è una
siamo
nazionale
lì.
Sì, 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 siamo in testa di serie nel sorteggio saremo testa di serie nel sorteggio per la qualificazione dei gironi mondiali, quindi, quindi questo risultato è raggiunto.
Grazie Carlo, grazie.
Ciao,
naturalmente ti risentiamo dopo il giro delle 14, tutti convocati. Noi invece tra un attimo siamo con Giulia Crivelli e lo sguardo internazionale di Effetto Mondo.